Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare in onda tutti i venerdì mattina dalle 10.35, circa 10.37 in questo momento fino alle 11.30 per parlare di sanità. I nostri contatti, quelli della diretta chiocciolapopolarenetwork.it per le vostre mail e poi per sms, telegram e whatsapp, il numero è 331-6214013, la nostra mail invece a 372@radiopopolare.it, scriveteci anche per raccontarvi quello che vi succede, così poi alcuni casi, come sapete, li approfondiamo qui in onda, in diretta. Abbiamo anche una pagina di Facebook che potete seguire sulla nostra pagina di Facebook, così come su quella dell'Osservatorio Salute e su quelle di Vittorio Agnoletto trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e poi su come contattare il difensore civico online. Si fa www.difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno. Allora, di che cosa parleremo in questa puntata un po' particolare di 37.2?
Ma prima di parlare della particolarità di questa puntata, io vi devo ricordare che domani arriverà a casa vostra dei 9.000 quasi iscritti la mia newsletter Diritti in Salute, con dei temi anche direi decisamente interessanti. Ve ne cito solo alcuni: rischio di estrema unzione per il servizio sanitario pubblico, oppure qual è la situazione delle case di comunità in Lombardia e in Italia, e poi affronteremo anche temi internazionali tipo la scure di Trump sulla salute internazionale, che disastri sta provocando. E poi una ricerca molto molto interessante, e cioè i farmaci oncologici, i farmaci contro il tumore, perché vi sono delle differenze nella loro efficacia tra quando vengono usati nella sperimentazione e quanti vengono usati nella realtà? Ecco, quindi tante tante notizie, Diritti in Salute, Vittorio Agnoletto, l'iscrizione è gratuita, oppure andate sulla piattaforma Substack, sempre Diritti in Salute, l'iscrizione sempre gratuita. Se lo fate oggi ricevete già la newsletter di domani.
E allora veniamo ad oggi.
Oggi facciamo un viaggio, un lungo viaggio, per vedere come si sta preparando la giornata di domani, 5 aprile, giornata europea contro la commercializzazione della salute, che cade due giorni prima del 7 aprile, che è la giornata mondiale per il diritto alla salute indetta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Faremo un giro per l'Italia, ma andremo anche a Bruxelles a vedere cosa si sta organizzando e perché nelle varie città. E torneremo poi a parlare dell'ospedale oftalmico attraverso la testimonianza di un'ascoltatrice.
E allora cominciamo appunto questo viaggio che dicevi un attimo fa, e lo cominciamo proprio dalla Lombardia. Diamo il benvenuto al primo ospite di questa mattina, che è Massimo Cortesi, che è presidente ARCI Lombardia. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno e grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Grazie di essere qua con noi. Allora, l'ARCI, insieme a tutto il coordinamento italiano La Salute Non È In Vendita, insieme alla CGIL, oltre che ovviamente a Medicina Democratica, organizza, per quanto riguarda Milano, un presidio in piazza Santa Maria delle Grazie davanti alla delegazione dell'Unione Europea domani mattina alle 10. Perché? Che senso ha questa mobilitazione milanese?
Ovviamente c'è una convergenza con quanto sta succedendo in queste settimane, e soprattutto con questa intenzione di costruire un'economia di guerra che va a ridurre investimenti e diritti per la salute e per l'ambiente, e sta proprio nelle parole e anche nei fatti. Perciò questa azione a Milano davanti appunto a uno degli uffici europei è il voler rivendicare come sia importante per ridurre le disuguaglianze che si stanno incrementando, difendere la sanità pubblica. Difendere, cosa vuol dire difenderla? Già oggi in Italia noi abbiamo un sottofinanziamento della sanità molto importante, abbiamo già un accesso purtroppo alla sanità privata a causa delle lunghe liste d'attesa che, se non ricordo male, nel 2023 ha sfiorato i 43 miliardi, che vuol dire che già siamo oltre il 20% della spesa sanitaria totale a carico dei cittadini e anche, cosa che non sempre viene data o letta, la cosa più grave, oltre che a questo esborso delle famiglie, è anche il fatto che molte famiglie non hanno risorse e devono rinunciare alle cure. A fronte di questo invece pensiamo di aumentare notevolmente le spese militari in una situazione dove tra l'altro già sono elevate e oggettivamente anche rispetto a quanto ci si dice e a quanto si presume che ci sia un possibile avversario, nemico, la spesa odierna potrebbe già tranquillamente soddisfare il bisogno della nostra difesa, ma il problema principale è che abbiamo appunto una difesa che non è coordinata con azioni che andrebbero a moltiplicare la spesa con doppioni, sovrapposizioni e, ripeto, toccando invece in maniera pesante i fondi che sono destinati al bene comune e ai cittadini più fragili.
Io le chiederò poi di farci un paio di esempi che avete incontrato, anche un esempio che avete incontrato con l'ARCI nei problemi con la sanità lombarda. Giusto per riprendere i temi che lei ha affrontato, 800 miliardi di spesa militare chiesti dalla Commissione europea implicano in Italia una spesa aggiuntiva nei prossimi 4 anni, in totale aggiuntiva di 90 miliardi in più per le spese militari. E già oggi spendiamo circa 82 milioni al giorno in spese militari. Giustamente è stato ricordato che siamo arrivati a 43 miliardi nel 2023, come invece spesa fatta direttamente dai cittadini e delle famiglie in ambito sanitario, cioè la spesa privata, 43 miliardi, una cifra mai raggiunta. Se io le dovessi chiedere un esempio, qualcosa con cui si è o vi siete scontrati nel Servizio Sanitario Lombardo, che cosa le viene in mente?
Gli esempi sono tanti. Beh, cominciamo dal fatto che appunto comunque trovare circa 20 miliardi all'anno dal bilancio italiano vuol dire per forza tagliare da qualche parte, e già diciamo purtroppo il taglio rispetto al PIL è già in corso da anni. Per quanto riguarda le problematiche, partiamo dal tema ad esempio delle liste d'attesa, che oltre che a essere lunghissime e appunto favorire questa spesa privata, portano anche a situazioni complicate. Adesso mi viene un primo esempio: è una persona che anziana che deve fare una terapia per un problema a un'articolazione, e che è stata emessa ricetta per fare delle infiltrazioni, il pubblico non ha posto. Il CUP ha dato la prenotazione di una struttura privata, la struttura privata ha chiamato questa persona dicendo: noi non possiamo darle questa prestazione perché deve essere decisa dal nostro medico e non può essere, il nostro medico non agisce su mandato del CUP. Voi immaginatevi una persona di 85 anni cosa deve affrontare. Questo è un esempio banale.
Esatto, io la fermo qui perché non è tanto banale, è un esempio importante che noi abbiamo già trattato in trasmissione, e quindi si sta purtroppo, vedo, ascolto, replicando questo esempio. Cioè, uno deve fare delle infiltrazioni come conseguenza di una visita ortopedica, ad esempio, che è stata fatta. Le infiltrazioni non gliene fanno nella struttura nella quale è seguita, quindi col CUP va in giro a cercare un'altra struttura, e quando trova un'altra struttura gli dice: eh no, prima di fare le infiltrazioni deve rifare la visita ortopedica da noi. Allora il cittadino dice, sì, ma io faccio una seconda visita ortopedica, ma lei mi garantisce che poi mi fa le infiltrazioni? Ah no, non possiamo garantirlo, facciamo la visita ortopedica e poi vediamo. Con rischio che poi non gli facciano le infiltrazioni e debba cercare una terza struttura. È una cosa che abbiamo segnalato perché ci aveva telefonato proprio un ascoltatore ed è una delle tante vergogne di questa sanità lombarda.
Grazie mille, grazie Massimo Cortesi, presidente di Arci Lombardia. Grazie.
Grazie, buona continuazione.
Grazie, a risentirci. E andiamo avanti con la prossima ospite di oggi, Marie-Christine Falzone, che è responsabile nel settore delle case di riposo per anziani del sindacato CNE, con cui andiamo a vedere invece un po' più la situazione fuori dall'Italia, quindi in Europa. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno signora.
Ecco, del sindacato CNE, che però non è sindacato italiano, ci siamo trasferiti in questo momento in Belgio.
In Belgio.
Allora, qual è la situazione, Marie-Christine? Che cosa si sta preparando per il 7 aprile a Bruxelles? Cominciamo dalle informazioni.
Allora, il 7 aprile sarà questa manifestazione obiettiva ovunque dalle condizioni nelle case di riposo, che incontrati da tutti gli operatori sanitari diventano veramente difficili, tanto per loro che per le persone anziane.
Quali sono le difficoltà principali nelle vostre case di riposo?
Allora, le preoccupazioni difficili principali sono il fatto che ci sono delle case di riposo, direi, per i ricchi e per quelli che non possono ovviamente permettersi delle case di riposo commerciali, visto che ci sono dei gruppi che riprendono delle case di riposo per fare una multinazionale. E dunque in questo stato le condizioni di lavoro diventano difficili per gli operatori sanitari, ma non soltanto, perché le cure per le nostre persone anziane sono difficili, visto che dalle condizioni di lavoro difficile ci mancano degli operatori sanitari, è difficile a trovare per lavorare nelle case di riposo. Queste sono due preoccupazioni che bisogna altrettanto rivedere: la qualità della vita, la presa delle cure delle nostre persone anziane, che devono essere garantite le loro possibilità di mantenere le loro vite fino alla fine, direi. E questo è una grande mancanza.
Ecco, okay. Precisiamo una cosa che ci riguarda moltissimo, e cioè noi abbiamo che in Italia l'85% dei posti in case di riposo sono in case di riposo private, convenzionate, sì, e altre proprio private senza neanche convenzione. Bene, una buona parte di queste case di riposo sono proprietà di multinazionali francesi e belghe con un ruolo molto importante di fondi finanziari. Hanno tanti diversi nomi qua in Italia, ma poi se andiamo a vedere c'è una concentrazione proprio a questo livello, cioè una multinazionale di case di riposo controllate da fondi finanziari, e ovviamente quello che conta per loro è il profitto e non è il benessere dei cittadini. Ecco, che cosa succede? C'è un'iniziativa in Parlamento, giusto, il 7 di aprile, giornata mondiale per il diritto alla salute a Bruxelles?
Allora, le cose sono in stato di essere discutate veramente per quello che rivela lei. Siamo impresi in manifestazione di seguito oltre il 7 aprile per garantire le condizioni dei lavoratori e la presa di cura delle persone anziane. E dunque l'obiettivo è di fare risorgere questo meccanismo che fanno che le multinazionali sono solo benefici da quello che riguarda nelle case di riposo. Per intanto ci sono delle manifestazioni tutto per qualche mese ancora, e soprattutto iniziando dalla giornata del 7 aprile, visto che è una giornata mondiale della salute e che la salute tocca tutti. E dunque sì, l'Europa deve riconsiderare le politiche budgetarie, perché infine sono le persone di riposo che capiscono e questo non lo
vogliamo. E certo, infatti grazie moltissimo. E il 7 aprile ci sarà una conferenza al Parlamento europeo organizzata dalla Rete Europea La Salute Non in Vendita e dalla European Public Service Union, che riunisce alcuni sindacati, e non a caso il titolo scelto è la carenza di personale nel settore sociosanitario, una questione che riguarda anche l'Europa. Perché? Perché di fronte alla carenza di personale sociosanitario i paesi europei stanno facendo quello che non dovrebbero fare. Stanno andando a reclutare medici e infermieri nei paesi più deboli e nei paesi del sud del mondo. E c'è una regola invece dell'Unione Europea che dice esplicitamente che personale sanitario, tecnici, rappresentano per quei paesi una ricchezza e che bisogna far sì che rimangano lì a lavorare, non portarli via, perché altrimenti là la situazione peggiora ulteriormente. E questo è uno dei temi importanti, oltre a quello che la carenza del personale ricade direttamente sugli ospiti.
Grazie ancora, grazie a Marie-Christine Falzone dal Belgio, responsabile nel settore delle case di riposo per anziani del sindacato CNE. E dal Belgio torniamo in Italia, ci spostiamo in Campania e raggiungiamo Paolo Fierro, che è medico vicepresidente di Medicina Democratica e responsabile per il sud di Medicina Democratica. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Ciao Paolo, grazie di essere con noi, come faccio con tutti i medici, ci diamo del tu tra colleghi. Allora, che cosa state organizzando per il 5 d'aprile, per queste giornate a Napoli? I tempi radiofonici sono brevi, ma ci sembra che la realtà di Napoli sia molto interessante rispetto a tante altre città.
Tranquilla, noi facciamo un presidio dinanzi al Policlinico Vanvitelli. Napoli ha due policlinici, il Policlinico Federico II e questo è Vanvitelli, sarebbe il vecchio policlinico. Il discorso è questo. Facciamo questo presidio per sottolineare quello che è uno scandalo silente, ed è questo, cioè i nostri policlinici a Napoli si permettono il lusso di non avere l'area dell'urgenza, non hanno il pronto soccorso. Per motivi accampati da decenni di vario tipo, ma sostanzialmente per difendere una sorta di privilegio baronale, l'urgenza è una, come dire, un onere che chiaramente scompagina, diciamo, gli equilibri, la gestione dei reparti, specialmente se questi vengono gestiti in maniera piuttosto privatistica. Allora, questo è uno degli elementi. L'altro elemento è che in Campania in particolare abbiamo la necessità e l'urgenza di approntare un piano di prevenzione reale, poiché questa regione, tra le tante emergenze che ha, ha la questione antica della mancata bonifica dei SIN, che poi sono stati anche in alcuni casi...
Paolo, diciamo, scusa, ci puoi spiegare che cosa sono i SIN?
I SIN sono i siti di interesse nazionale che dovrebbero essere bonificati perché hanno subito processi di inquinamento per decenni. L'Italia Sider, no, di Bagnoli è il simbolo, no?
Certo.
Oltre a questo abbiamo avuto il problema della terra dei fuochi. Allora, tutto questo, questa mancata gestione, una mancata attuazione delle bonifiche, ha portato dei picchi di incidenza di neoplasie che sono, diciamo, paradossali in una situazione in cui classicamente lo sviluppo industriale non è stato, diciamo, sicuramente dei migliori, no? Abbiamo avuto dei picchi di disoccupazione spaventosi e nonostante questo abbiamo subito l'ingresso di inquinanti provenienti un po' da tutta Europa. Rispetto a questa cosa qui, la prevenzione è sicuramente la bonifica, le bonifiche, ma anche dei piani sanitari mirati, proprio per prima di tutto sorvegliare epidemiologicamente lo sviluppo delle malattie in questi territori e quindi approntare dei mezzi idonei. Perché diciamo questo? Lo diciamo tanto più che la nostra regione e in genere il sud soffrono di problemi, diciamo, di finanziamenti da decenni, piani di rientro e quant'altro. E quindi il discorso, diciamo, di dover rincorrere le malattie è praticamente una battaglia persa. Sarebbe più opportuno che le si prevenissero realmente con dei mezzi che sono possibili.
E certo, anche perché proprio noi una delle scorse puntate parlavamo che alcune terapie oncologiche, cioè per persone che hanno un tumore, arrivano a costare 100.000 euro per persona. Sono prezzi insostenibili. Abbiamo ascoltato Garattini che diceva: attenzione, con interventi sugli stili di vita, con interventi sull'ambiente, si potrebbero evitare circa il 50% dei tumori. Mi pare che quello che tu stai raccontando vada esattamente in questa direzione, no?
Sì, ma infatti è proprio questo, abbiamo delle situazioni scandalose per cui, diciamo, un decimo delle bonifiche programmate da 30 anni sono state attuate e poi non c'è una sorveglianza reale rispetto delle popolazioni esposte rispetto a questi rischi, che sono rischi molto specifici. Se tiene un territorio dove ci sono stati depositi di carburante dal dopoguerra del secolo scorso, è chiaro che ti devi aspettare una ricaduta in termini di leucemie e linfomi, pure perché all'epoca evidentemente si utilizzavano delle tecnologie molto, molto, diciamo, grossolane. Quindi questo è quello che noi diciamo. Non è che si va a controllare, per esempio, la diffusione dei metalli pesanti in questi ambienti, la presenza di sostanze, diciamo, pericolose come gli idrocarburi policiclici aromatici, se non in programmi molto parcellizzati. È stato fatto a Salerno, per esempio, attorno a una questione di una fonderia, eccetera. Noi chiediamo che si faccia molta più attenzione a questo discorso della prevenzione, della prevenzione vera, non la medicina predittiva che è l'inseguimento della malattia ai primissimi stadi.
Ecco, noi ci fermiamo qui, ti ringraziamo moltissimo perché hai inserito nella puntata proprio questo tema del rapporto salute-ambiente, che è assolutamente fondamentale, e devo dire che è significativo che questa sottolineatura arrivi da Napoli e dalla Campania. Grazie moltissimo.
Grazie a voi, grazie.
Ora noi torniamo invece al nord e ci trasferiamo un'altra volta in Lombardia.
Sì, esatto, e andiamo a incontrare Antonio Cimino, che è medico referente di Medicina Democratica di Brescia. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, per quanto riguarda Brescia, leggo il messaggio che è arrivato qua in radio. L'iniziativa sarà sabato 5 aprile, cioè domani, alle ore 17 al Salone Buozzi della Camera del Lavoro di Brescia, con un convegno sulla presa in carico della non autosufficienza, alle 5 alla Camera del Lavoro domani. Ecco, qual è la situazione a Brescia della sanità, se tu dovessi riassumerla brevemente?
Credo che gli stessi problemi che si riscontrano in tutta Italia, che si riscontrano anche in Lombardia, sono sempre più evidenti. Sono evidenti la crisi del sistema sanitario pubblico, con liste d'attesa infinite, con necessità di dover ricorrere sia per la visita sia per gli esami al pagamento diretto da parte del paziente per superare queste liste d'attesa, alla progressiva riduzione di posti letto negli ospedali pubblici rispetto agli ospedali privati, per cui questa privatizzazione che è sempre più evidente e corre sempre di più.
Ecco, ti faccio una proposta. Ti leggo un pezzo di un articolo che è uscito oggi sulla Stampa e ti chiedo di commentarlo. È un articolo che è firmato da Paolo Russo e parla della giungla delle super tariffe nella sanità privata. dice che, secondo le loro inchieste, nel 52% dei casi la sanità pubblica non rispetta i tempi previsti della legge. E allora che cosa accade? Che le persone devono rivolgersi al privato. Ecco, stai a sentire questo caso che mi pare interessante. Dice: uno scandalo che poteva pur essere peggiore. A Roma, al Gemelli, una risonanza dell'encefalo e del tronco encefalico costa 450 euro. In Lombardia, all'Humanitas di Varese, costa 550. Tutto questo quando, attenzione, la tariffa massima di rimborso da parte dello Stato, quindi delle regioni, al privato convenzionato, tariffa che è stata stabilita da un decreto ministeriale del 25 novembre del 24, per questo tipo di prestazione è di 284,6 euro. 284 è quello che lo Stato rimborsa e quindi dice: questa prestazione vi costa meno di 284, perché sui soldi che io Stato vi do, voi privato fate anche un guadagno. Bene, qui invece arriva a costare 5,50, a Roma 4,50. È come dire che c'è un guadagno extra, quasi il doppio rispetto a quello che è il costo che rimborsa lo Stato. Che cosa mi dici di questo? Che commento mi fai, visto che hai speso una vita nella sanità pubblica?
Io penso che il commento da fare è che nel mondo in cui viviamo, che è governato sempre da sistemi neoliberisti, che non hanno fatto altro che aumentare le disuguaglianze sociali, e prima attraverso i diktat del pareggio di bilancio e oggi per finanziare le guerre e le armi, hanno attaccato tutti i sistemi di welfare, soprattutto il sistema sanitario, facendo perdere i valori di universalismo, solidarietà, ed è diventato tutta un'azienda. E la sanità è stata trasformata in una merce, conta in realtà solo quello che permette di fare profitto. Ricordiamo che anche il pubblico è diventato un'azienda, con un direttore generale che governa fuori da ogni controllo rispetto al territorio, alle necessità del territorio. E per cui è questo smantellamento continuo della sanità e soprattutto della sanità pubblica che porta a questo tipo di conseguenze.
Se guarda, ti leggo un altro passaggio che veramente fa venire la pelle d'oca. Cioè, sta parlando di ecografie qua sulla stampa Paolo Russo e dice: qui la tariffa massima stabilita per decreto è di 46,9 euro, diciamo 47 euro, che diventano 152 al campus biomedico di Roma, a meno che hai la fortuna di riuscire a prenotare con una certa tariffa amica a 70 euro. Quello che rimborsa lo Stato, quindi lo Stato dice, vi costa meno di 47 euro e lì costa 152 euro. La domanda che ti voglio fare è: ma anche a Brescia c'è un forte sviluppo della sanità privata?
Qui è sempre maggiore, e soprattutto per quanto riguarda tutta, non soltanto la parte che riguarda i ricoveri ospedalieri, ma per tutta quanta l'attività ambulatoriale. E guarda caso l'attività ambulatoriale si va sviluppando sull'erogazione di prestazioni che rendono maggiori. Sono le radiologie, sono le ecografie e così via. Così come per quanto riguarda i ricoveri, nella sanità privata si sono maggiormente sviluppati quei reparti che hanno generano dei DRG più competitivi, più remunerativi, e per cui abbiamo tante chirurgie, tante ortopedie, e mentre ad esempio mi occupo di diabetologia, e la diabetologia, che rende solo la vita ambulatoriale, viene in realtà fatta soltanto nelle strutture pubbliche.
È molto interessante questo ragionamento, cioè la diabetologia non interessa il privato perché su questa di profitti se ne possono far poche. Io colgo anche l'occasione per ricordare gli ascoltatori e le ascoltatrici che proprio negli ultimi numeri della mia newsletter Diritti in Salute abbiamo analizzato questo con dei risultati abbastanza impressionanti, cioè siamo andati a vedere quanto costa in media un ricovero nel privato convenzionato e quanto costa nel pubblico. Quanto costa nel privato convenzionato significa quanto lo Stato poi rimborsa il privato convenzionato e rimborsa cifre molto maggiori di quelle che in media vengono rimborsate al pubblico. Il privato convenzionato fa un uso discutibile molte volte dei DRG. Cosa sono i DRG? Di fronte a ogni patologia ci sono una serie di codici a cui viene imputato il ricovero, viene imputata la patologia e in base a quei codici arrivano i rimborsi. È chiaro che se uno sceglie un codice con un rimborso maggiore ci guadagna di più. Quindi se andate su Diritti in Salute, vi iscrivete alla mia newsletter che è gratuita, trovate tutti questi dati. Io avrei ancora un'ultima domanda da fare a Nino Cimino, no?
Su quello che hai detto aggiungerei anche un'altra cosa, che oltretutto mancano completamente una politica di programmazione di quali sono i reali bisogni di sanità dei territori e mancano anche i controlli, perché ad esempio sarebbe interessante sapere fra tutte le protesi di anca, protesi di ginocchio fatte nelle strutture private, quanti sono i pazienti che riprendono poi a camminare. Sarebbe una cosa che sicuramente da approfondire.
Esattamente, cioè tu stai dicendo non c'è una verifica dei risultati di quei tipi di intervento che il pubblico rimborsa. E mi sembra un'osservazione importantissima. Senti, abbiamo ancora un minuto, ci spieghi qual è il tema centrale, la novità o la proposta che volete fare sui temi della non autosufficienza, sulla quale fate un dibattito domani alle 17 alla Camera del Lavoro di Brescia?
Diciamo che questa è una problematica emergente e sempre più grave. Oramai in Italia una famiglia su tre è costituita da una sola persona, più del 50% degli ultraottantenni vive solo e gli anziani non autosufficienti in Italia sono circa 4 milioni. È stata proposta una nuova legge delega, la 33 del 2023, che avrebbe dovuto trasformare in profondità il sistema sanitario di assistenza agli anziani non autosufficienti. In attesa dei decreti attuativi, ma questa legge presenta sicuramente già delle grosse problematicità. Una principale è quella che sposterebbe gli anziani non autosufficienti in un settore socioassistenziale e non più sanitario, non finanziato o finanziato non si sa in che modo, e per cui si avrebbe una perdita di diritti sempre maggiore delle persone anziane.
Sì, hai toccato un tema importantissimo, perché le persone anziane non autosufficienti, come correttamente hai detto, verrebbero collocate, diciamo, lateralmente al servizio sanitario, con un fondo ad hoc destinato, ma un fondo che poi si può esaurire perché viene stabilita una cifra all'inizio dell'anno e poi quella è e non si può spendere di più. E quindi il rischio è che poi non possono usufruire di tutti i servizi che vengono messi normalmente a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale. E per di più, abbiamo fatto un po' da apripista proprio in una delle puntate scorse, una cosa pesante che sta avvenendo, e cioè che in Commissione Sanità, se non sbaglio, del Senato, è passato un emendamento leghista che dice: d'ora in poi per le persone anziane non autosufficienti con gravi patologie ricoverate in RSA lo Stato rimborserà solo la spesa sanitaria, tutto il resto deve essere rimborsato dalle famiglie. Finora non era così, cioè per le situazioni gravi Alzheimer, gravi patologie neurologiche e via dicendo, era lo Stato che doveva rimborsare l'insieme della retta. E ancora una volta si va a creare una discriminazione economica, no?
anche se in realtà si arrivava soltanto attraverso ricorsi e sentenze di tribunali, perché teoricamente secondo l'IVEA l'assistenza sanitaria di queste persone dovrebbe raggiungere il 50%, il 50% di spesa alberghiera, quando in realtà queste persone non autosufficienti sono gravati da tantissime pluripatologie, sono gravati da problemi cognitivi, da problemi funzionali in cui prevale nettamente l'aspetto sanitario e per cui dovrebbe essere aumentato l'intervento e il rimborso sanitario, non al 50% ma a poter essere aumentato. Questo già non avviene e il rischio qual è? Se uno ci pensa bene, il rischio è che anche in ospedale esistono delle prestazioni alberghiere, per cui un domani non si vorrà che durante la degenza in ospedale il sistema sanitario rimborsi il 50% e i pazienti dovranno pagare le spese alberghiere.
E questo noi quasi non lo vogliamo dire perché siamo talmente terrorizzati che ci sia qualcuno che lo viene a sentire e poi lo proponga, visto il mondo dentro il quale viviamo, questo rischio c'è, che ti dicano in ospedale paghiamo le terapie, però pasti, mantenimento della stanza, pulizia eccetera, sono a carico della famiglia. Non siamo arrivati a questo punto, certo è che la presa di posizione, l'emendamento della Lega che divide strettamente spesa sanitaria a carico dello Stato e tutto il resto a carico delle famiglie, va in questa direzione. Hai ragione, finora si vinceva con le cause. È chiaro che se passa, se quell'emendamento è trasformato in legge, non vinceremo neanche più le cause su questo punto.
Grazie
veramente moltissimo.
Grazie Antonio Cimino, medico referente di medicina democratica nei Brescia, grazie. E diamo il benvenuto all'ultimo ospite di questa carrellata per...
L'ultimo ospite non della trasmissione.
No, di questa carrellata, appunto, stavo dicendo. Qui diamo il benvenuto e ci scusiamo anche per il ritardo. Cecilia Cecchini, fisioterapista, segretaria sindacato di base CUB di Genova. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Grazie di essere con noi. Allora, sabato 5 aprile a Genova viene aperto un nuovo sportello diritto salute. Esatto. Tutto verrà inaugurato alle ore 11 nella sede di via Vallechiara 32. Che obiettivi vi ponete con questo sportello diritto salute? Poi, siccome di Genova non abbiamo quasi mai parlato in trasmissione, ti chiedo se ci sono altri sportelli già attivi a Genova e quali sono le problematiche principali. Abbiamo pochi minuti, ma di Genova sappiamo veramente poco.
Allora, sì, come ha detto lei, domani alle 11 ci sarà l'inaugurazione del terzo sportello diritto salute che è qua a Genova. Lo sportello salute, diciamo che ha il compito di supportare il cittadino nel rivendicare i suoi diritti, quali per esempio il diritto di essere visitato e curato nei tempi stabiliti dalle necessità mediche, e rispettare soprattutto le urgenze definite dal medico di base, perché succede spesso che vi sono delle richieste di visite urgenti e il cittadino non riesce a trovare tramite CUP la visita nella tempistica giusta. Noi difendiamo a spada tratta il Servizio Sanitario Nazionale, che deve rimanere pubblico e garantire le cure per tutti, perché a volte le persone possono poi andare nel privato a effettuare gli esami che sono stati richiesti in maniera urgente, ma spesso non è possibile.
Noi abbiamo parlato una volta dell'ex presidente della regione aveva addirittura chiesto di poter modificare l'Organizzazione Nazionale della Sanità per dare ancora più spazio al privato. Parlo proprio dell'ex presidente della regione in Liguria,
sì,
che
sì,
poi
sì.
Si è dovuto fermare, no, su questa proposta.
Esatto, sì, in Liguria come anche in Lombardia, diciamo, si sta spingendo verso una privatizzazione della sanità. e si incentiva di servizio dall'altra parte del sistema sanitario nazionale.
Ecco, come funzionano gli ospedali a Genova?
Gli ospedali funzionano che c'è molto il diritto del lavoratore del sanitario è completamente messo da parte. Questa tendenza alla privatizzare porta a un numero insufficiente di medici all'interno degli ospedali, perché preferiscono andare nelle strutture private dove vengono retribuiti in maniera più adeguata rispetto alle loro specializzazioni. C'è proprio questa fuga di medici, ci sono salari inadeguati comunque su tutto il personale, e la CUB sanità si sta battendo tanto per avere un contratto unico in sanità, perché è fondamentale che a parità di mansione corrisponda allo stesso stipendio, sia che sei nel privato, sia se sei nel pubblico, sia che sei in un RSA.
Vedete, mi rivolgo agli ascoltatori e alle ascoltatrici, vedete che man mano che facciamo questa carrellata emergono temi diversi. Questo è un altro tema importantissimo: un contratto unico, cioè uguale per tutti, i lavoratori della sanità pubblica e della sanità privata. Invece ci sono contratti diversi e il privato gioca sui contratti diversi, perché poi tiene bassi i contratti per un certo tipo di personale, poi ovviamente per il medico che è un nome, che venendo a lavorare nel privato si porta dietro una determinata clientela, le cose sono diverse. Quindi questo è proprio uno degli obiettivi di arrivare a un contratto unico della sanità.
Grazie mille, grazie a Giulia Cecchini, che è appunto segretaria del sindacato di base CUB di Genova. Grazie.
Grazie mille.
Grazie a voi. Allora, noi torniamo a Milano dopo tutta questa carrellata per parlare di un'iniziativa che non si svolge il 5 di aprile, ma si svolge lunedì 17 aprile, giornata mondiale per la difesa della salute. Lunedì 7 aprile a Milano alle ore 18 presso la cooperativa La Liberazione in via Lomellina 14 a Milano discuteremo, ci sarò anch'io, della salute prima del mercato. Cambiamo l'Europa, e sarà una discussione proprio a cavallo tra spese militari e servizi sanitari non solo in Italia ma anche in Europa. Ricordo, lunedì 7 aprile ore 18, cooperativa La Liberazione, via Lomellina 14, Milano. Da Milano siamo partiti per questo viaggio, a Milano siamo tornati, rimanete però collegati con noi perché dopo un breve stacco musicale passeremo ad un altro tema.
E allora torniamo a parlare del Fatte Bene Fratelli oftalmico, e lo facciamo attraverso le parole di un'altra ascoltatrice che ci ha scritto, a cui diamo il benvenuto anche con lei. Ci scusiamo per il ritardo. Viviana, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti chi ci ascolta.
Grazie. Allora, che cosa le è accaduto, Viviana? Ci racconta.
Io ho sentito la trasmissione precedente della settimana scorsa in cui una ascoltatrice lamentava come l'oftalmico spostasse, diciamo, la lista di attesa dalla sanità pubblica a quella privata, che è una pratica che stiamo vedendo un po' in tutti gli ospedali, e voi avevate terminato dicendo che avreste voluto sollecitare la direzione dell'ospedale oftalmico per avere un commento su questa problematica. E io, per associazione di idee, ho pensato alla mia esperienza. Ho un marito che da qualche anno soffre di patologie agli occhi, e abbiamo avuto bisogno nel 2022 di preciso al 27 di novembre, del pronto soccorso, perché in un post-operatorio lui aveva una forte sofferenza e una delle eventualità della convalescenza dopo l'operazione poteva essere l'infezione dell'occhio, e quindi ci siamo un po' spaventati e nelle ore notturne siamo andati all'oftalmico, perché per tradizione sapevamo che è il posto giusto dove andare per un pronto soccorso notturno specializzato. E l'esperienza è stata assolutamente positiva, siamo stati ricevuti con una attesa assolutamente ragionevole in uno studio appunto oculistico da medico oculista, che ha fatto una visita analoga a quella che viviamo di solito nelle ore diurne. Tutto è andato bene perché mio marito è stato rassicurato e questo ci ha permesso di arrivare con serenità alla visita di controllo del dopo operazione, che era prevista a ore di differenza, direi una giornata o due dopo la operazione. E secondo occhio, cioè purtroppo la condizione di mio marito porta questo, è stato operato un'altra volta alla fine del 2024, e purtroppo è successo un po' la stessa cosa: nelle ore serali / notturne il dolore è aumentato tantissimo, questa volta in maniera differente, però per logica ci siamo riferiti di nuovo all'oftalmico di Piazza Clotilde. Là siamo arrivati, abbiamo trovato la porta chiusa con un cartello che i pazienti per l'oculistica si dovevano recare nel pronto soccorso del vicino ospedale Fatebene Fratelli. E là abbiamo visto, allora subito la differenza è stata entrare nel pronto soccorso. La coda era numerosissima e i pazienti attendevano nell'ingresso del pronto soccorso, cioè davanti allo sportello del triage, e stazionavano o in piedi o seduti sul pavimento, e abbiamo capito perché.
Ecco, che cosa è accaduto? Perché non abbiamo tanto tempo e vorremmo arrivare alla fine del suo racconto.
E la sala d'aspetto non era accessibile perché al Fatebene Fratelli durante le ore notturne si ricoverano delle persone senza tetto, e quindi la sala d'aspetto era...
Ok, e quindi poi cosa è successo?
E la visita è stata portata avanti da personale non specializzato, cioè infermieri e medici generici, che si sono trovati in fortissimo imbarazzo.
Eh sì, c'è scritto che hanno detto ci dessero almeno uno straccio di oculista. Viviana, la dobbiamo ringraziare, abbiamo comunque colto le difficoltà.
E abbiamo colto soprattutto dal suo racconto la differenza incredibile che c'è tra il 2022 e il 2024. E la chiusura del servizio del pronto soccorso dell'oftalmico è una cosa vergognosa, l'abbiamo detto tante volte. Ci risulta che non sia neanche tutto così proprio chiaro e trasparente, sono diversi gli interessi che si agitano dietro questa vicenda, e poi dall'oftalmico siete stati spostati da un'altra parte, siete stati mandati al Fatebene Fratelli, dove avete trovato una situazione senza un'assistenza specialistica. Noi però avevamo chiesto, no?
Certo, noi avevamo scritto all'oftalmico, che appunto vi ricorderete nella scorsa puntata ci avevano detto che i loro medici non avevano tempo di abbandonare le loro attività per venire a rispondere. Allora noi abbiamo ulteriormente risposto che naturalmente non volevamo i medici in trasmissione, ma la direzione generale. Abbiamo anche sollecitato una risposta in questa settimana, appunto dicendo che c'erano arrivate anche altre segnalazioni, però non abbiamo ricevuto risposta.
Ecco, io mi permetto di dire che quando qualcuno non vuol venire a spiegare le sue ragioni, vuol dire che ritiene di non aver ragioni molto forti da spiegare, perché altrimenti qualche minuto per venire in trasmissione o per registrare fuori trasmissione, se non poi in quest'ora, l'avrebbe trovata e soprattutto avrebbe avuto l'educazione e la decenza di risponderci, mentre a questa seconda nostra lettera non ha risposto. Noi ne manderemo una terza, se non altro per misurare il livello di educazione.
37.2 torna venerdì prossimo, un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletto, e ricordatevi, sabato 5 aprile a Milano alle 10, davanti alla delegazione europea che si trova in Piazza Santa Maria delle Grazie, domani mattina alle 10.
Ciao.